Vai.
Bene, dicevo, proseguiamo con la seduta e mi è arrivata una richiesta la settimana scorsa del sindaco di presentare una dichiarazione di apertura, per cui do la parola al sindaco.
Non è questa la dichiarazione di apertura. Allora io prenderò un po' di tempo perché, così come ho fatto nel recente Consiglio dell'Unione, ritengo opportuno relazionare al Consiglio in merito alla vicenda giudiziaria di cui sicuramente avete letto sui giornali, e devo farlo insomma per spiegare compiutamente, come credo sia opportuno, partire dall'inizio, quindi avrete la pazienza e la bontà di ascoltare, ma credo che sia, come dire, di interesse di tutti e anche, come dire, utile per una riflessione. Allora, stiamo parlando del progetto di realizzazione di un giardino di una scuola materna, quindi siamo nel 2008, perché la vicenda inizia allora, quando viene appunto realizzata con un accordo urbanistico la nuova scuola materna Trebbo di Reno, che è quella che oggi è in via Torres. Ovviamente parallelamente alla realizzazione della scuola, l'amministrazione decide di realizzare l'adiacente area Cortiliva, che viene inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2009-2011, prevista per il primo anno del triennio, quindi 2009. Allora, in quel frangente il dirigente propone di incaricare per la redazione del progetto i giardinieri, quindi personale interno, questo per, come dire, valorizzare appunto le risorse interne. Questo perché si comprenda bene la situazione, è sia una scelta di una valutazione di opportunità, ma è anche un'espressa previsione di legge, perché l'articolo 90, io adesso vi cito una serie di documenti che sono tutti qua a mia disposizione, per cui se ritenete sono tutti quanti visibili e visionabili. Dicevo, c'è l'articolo 90 del decreto legislativo 163 del 2006 che parla appunto di progettazioni interne ed esterne, era quello in vigore all'epoca, dove dice che le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare definitivo esecutivo a soggetti, diciamo, tecnici esterni in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere delle funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica ambientale, eccetera eccetera. Quindi in sostanza ci dice la legge che prima di dare all'esterno un incarico per la redazione di un progetto occorre verificare che non ci siano le risorse interne. Stante che noi le risorse interne le avevamo, correttamente abbiamo affidato un incarico appunto dei dipendenti del comune, così come prevedeva la legge. Arriviamo quindi nell'agosto del 2008, noi in giunta abbiamo una parte deliberativa e una successiva parte che chiamiamo delle valide, una parte informale ma non per questo meno importante, perché nella fase delle varie, anziché deliberare, affrontiamo dei temi o che non necessitano deliberazioni, ma che è importante che la giunta valuti e verifichi nel suo complesso, quindi decisioni che gli assessori o il sindaco non prendono da soli ma in maniera collegiale, oppure affrontano dei temi che successivamente vengono poi sviluppati e trasformati in delibera. Quindi nella giunta del 1 agosto tra le mie varie c'era Area Verde Scuola di Trebbo, e la decisione che accanto abbiamo sinteticamente individuato è soluzione 2 per stralci. Cosa significa? Che all'epoca i progettisti predisposero 3 progetti che la giunta visionò. Cos'erano questi progetti? Stiamo parlando di un cortile di una scuola, quindi c'era l'arredo verde nella siepe, quindi la recinzione esterna era fatta con una serie di essenze che avevano sia uno scopo ornamentale ma anche uno scopo educativo didattico, per iniziare a far conoscere le piante ai ragazzi, poi c'era la parte dei giochi. Le tre soluzioni prevedevano diverse soluzioni. Appunto, la prima aveva il gioco senza il tappeto antitrauma, ed era la soluzione più economica, ma chi di voi è genitore sa bene quanto i genitori tengano i tappeti antitrauma, perché attorno ai giochi, dove c'è un'alta concentrazione di bambini, l'erba sparisce, lascia spazio alla sabbia, alla polvere, e quindi insomma il tappeto antitrauma è un elemento abbastanza rilevante. La soluzione seconda prevedeva invece la collocazione di tappeto antitrauma attorno ai giochi, mentre la terza soluzione prevedeva, all'epoca avveniristica, non so se lo è ancora oggi, comunque una colata unica di questo tappeto antitrauma che andava a coprire tutta l'area dei giochi e non solo l'area attorno al singolo gioco. Scegliemmo, per motivazioni ovviamente economiche, la seconda soluzione, che teneva in piedi sia l'aspetto, come dire, economico di sostenibilità del progetto, sia diciamo gli accorgimenti necessari per rendere sempre fruibile l'area dei giochi, decidendo di farla per strage, evidentemente per motivazioni economiche. Arriviamo quindi al 16 di dicembre, quando viene protocollato il progetto. Quindi c'è una lettera firmata dai due giardinieri progettisti, periti agrari ovviamente, quindi progettavano in quanto periti agrari, non in quanto giardinieri, ma era per identificare i soggetti, che spediscono all'ufficio ambiente il progetto definitivo esecutivo per la realizzazione dell'area di pertinenza del nuovo plesso scolastico di Trevo di Reno. Quindi il 16 di dicembre viene inviato al protocollo il progetto, quindi la lettera recita che si trasmettono i seguenti elaborati, sono indicati 15 tavole che vanno a comporre questo progetto, nonché, dice sempre la lettera, si allegano i documenti di elaborati grafici sopra elencati su supporto informatico Compact Disc, e quindi il protocollo riceve il progetto che consta di 15 tavole. E quindi abbiamo i progettisti che inviano all'ufficio ambiente, attraverso il protocollo, il progetto, e quindi si dà atto che sono presenti quelle tavole che vi indicavo. Arriviamo alla delibera. Come funziona una delibera? Intanto è un atto che viene predisposto attraverso un software dedicato, quindi il dirigente o l'impiegato del comune inizializza, quindi avvia la procedura sul software per redigere la proposta di delibera. La delibera è sostanzialmente ha una parte in cui riepiloga cos'è accaduto. Questa è una delibera molto sintetica, perché viene richiamata la delibera che approva il piano delle opere pubbliche, no? Quindi sta scritto, dice, nel piano delle opere pubbliche è prevista questa opera. Preso atto che nell'elenco annuale c'è questa opera, c'è questa previsione economica, e poi dice: preso inoltre atto che l'ufficio ambiente ha a tale scopo redatto un progetto definitivo esecutivo mantenuto agli atti al protocollo generale numero eccetera eccetera, elenca i relativi atti e poi prende la decisione, quindi delibera di approvare, e quindi l'impiegata o il dirigente redigono questo testo. Dopodiché il dirigente, adesso sono i responsabili di settore, all'epoca era un dirigente, appone un parere di regolarità tecnica, che sta a significare, no, che quel progetto è regolare sotto un profilo giuridico-amministrativo, che quindi c'è è stata fatta un'istruttoria che è completa, corretta, e quindi la delibera è pronta per essere approvata. Dopodiché si passa al visto di regolarità contabile, che attesta che c'è la copertura economica, passa ovviamente anche alla firma dell'assessore, o in questa fase o a volte anche direttamente quando la delibera arrivava in giunta, se non c'erano particolari note da concordare, diciamo, con il referente politico. Passa in segreteria, dove viene predisposto l'ordine del giorno, passa al visto del segretario, passa al segretario che controlla, visiona la delibera sotto un profilo giuridico, e poi arriva in giunta. Ve lo segnalavo perché se avete fatto un po' i conti, la delibera passa nelle mani di 7, 8, 9 persone che a diverso titolo ne prendono visione e danno il loro visto o la loro approvazione. Dopodiché la giunta approva la delibera torna in segreteria che la finisce di sistemare, quindi apponendo anche la parte del verbale relativa all'approvazione di giunta, e poi il sindaco e il segretario la firmano e poi viene pubblicata all'albo pretorio. Dopodiché diventa esecutiva, valida, efficace, eccetera, eccetera. E vi leggevo la delibera perché appunto la delibera cita che si prende atto che l'ufficio ambiente ha redatto un progetto definitivo che consta di quelle tavole e il progetto è mantenuto agli atti, cioè non è allegato alla delibera perché il progetto è questo faldone che mentre cercavo di sollevarlo si è aperto e quindi insomma non viene materialmente allegato alla delibera ma viene mantenuto agli atti, cioè viene tenuto negli uffici perché salvo la tavola iniziale che è quella no, dove c'è il disegno del giardino, il resto diciamo si dà per scontato che sia stato preso in considerazione dalla parte tecnica e appunto sono elaborati tecnici che non sono di interesse politico della giunta. Siamo appunto al 19 dicembre 2008, la delibera viene approvata. Dopodiché cosa succede? Non succede più niente perché siamo nel 2009 dove diciamo il patto di stabilità sprigiona tutta la sua tutte le sue potenzialità e quindi siamo in una situazione in cui i progetti non vanno più avanti, siamo all'inizio di quel mandato dove i piani delle opere pubbliche rimangono sulla carta, quindi il progetto rimane fermo per mancanza di fondi, quindi non viene speso, non viene appaltato, non viene neanche presa in considerazione l'ipotesi di procedere con l'appalto e non l'ho citato prima, lo dico adesso, che ovviamente i progetti si pagano e per i progettisti sono previsti quelli che sono chiamati incentivi alla progettazione, quindi delle somme che vengono erogate a coloro che hanno predisposto il progetto, ma in questo caso non si procede neanche all'erogazione di queste somme. Ovviamente questi sono atti tecnici, quindi non sarebbe più entrata in campo forse la giunta, no, è un determino, no? Che vengono erogati gli incentivi, comunque rimangono tutti quanti bloccati e quindi questo faldone rimane nell'ufficio ambiente a impolverarsi finché nel 2011, precisamente il 2 aprile 2011, un consigliere di opposizione presenta una richiesta di accesso agli atti e chiede copie di questo progetto definitivo esecutivo che è lì nell'ufficio ambiente chiedendo le tavole. In questo frangente si verifica che, o meglio si verifica, non si trova la tavola numero 13 corrispondente al piano della sicurezza. Non c'è la tavola, quindi non c'è il piano della sicurezza, ma c'è un frontespizio con un titolo di protocollo e un numero di protocollo e le firme dei due progettisti. C'è questo nel faldone, quindi si scatena una ricerca, ma questo documento non viene trovato. Il consigliere fa un esposto alla Procura della Repubblica e inizia un'indagine che vede coinvolti il dirigente, il segretario comunale, tutta la giunta. Al termine delle indagini viene disposta l'archiviazione per la giunta, tranne l'assessore proponente, che ero io, e il dirigente dell'epoca, quindi veniamo io e il dirigente rinviati a giudizio, processati, e in primo grado il giudice emette sentenza di assoluzione. Diciamo che c'è una parte consistente che vi risparmio che riguarda il dirigente e arriviamo invece a quello che riguarda l'assessore e dice il giudice. Passando all'analisi della posizione dell'assessore Gottardi, è necessario richiamare quanto sostenuto dall'accusa in relazione agli altri membri della giunta comunale. La loro posizione è stata ritenuta penalmente irrilevante dal PM precedente il quale ne ha chiesto e ottenuto l'archiviazione sulla base della valutazione esclusivamente politica che l'organo di giunta è chiamato ad effettuare sul progetto sottoposto ad approvazione, senza che gli venga invece richiesto un'ulteriore analisi del dato tecnico che si presume già completo in base al parere di conformità e sul quale, del resto, la giunta potrebbe non avere le necessarie competenze. Stante questo dato, analoghe considerazioni possono essere estese all'assessore di riferimento. Anche questa figura, infatti, è prettamente politica. La sua delega ad un determinato ambito di funzioni non presuppone necessariamente la presenza di specifiche competenze tecniche, le quali sono invece richieste al dirigente di settore. L'attribuzione di una delega riguarda quindi anche in questo caso il solo dato politico, per cui l'assessore sarà chiamato ad occuparsi principalmente degli aspetti di sua competenza sotto il punto di vista dell'opportunità della loro adozione, non già della loro correttezza sul piano tecnico. In questo senso l'assessore non svolge valutazioni di natura diversa rispetto a quelle effettuate dalla giunta comunale, ma nell'ambito di una necessaria suddivisione dei compiti mirata ad un migliore svolgimento delle funzioni proprie dell'organo si occupa di uno specifico settore, tuttavia pur sempre sotto il profilo, sotto il punto di vista politico. È dunque necessario estendere anche all'assessore Gottardi le considerazioni a suo tempo effettuate nei confronti dei membri della giunta comunale riguardo alla mancanza dell'elemento soggettivo. Anche egli ha infatti confidato nel parere di regolarità tecnica del dirigente senza svolgere un'indagine materiale sull'effettiva presenza in esso di tutti gli allegati, alla quale non era comunque tenuta, stante la sua funzione politica, e in identità di razio con quanto sostenuto nella richiesta di archiviazione per gli altri membri della giunta, la sua posizione non può quindi essere differenziata. Quindi cosa dice in sostanza il giudice? Che l'assessore svolge una funzione politica. Lo dice il giudice, lo penso anch'io, lo dice anche la legge, che distingue in maniera molto netta quelle che sono le funzioni dei tecnici e le funzioni politiche. E in effetti io ho esaminato la delibera sotto il profilo politico. Prima vi illustravo la discussione sulle varie di giunta per un motivo preciso, perché adesso se guardate nel faldone vedete la tavola corrispondente al progetto numero 2, quindi la soluzione con il tappeto antitrauma. Ce n'erano altre due che io ricordo perfettamente, nonostante ne stessimo parlando nell'agosto 2008 e siano passati 8 anni, perché le ho guardate bene e ho ben presente com'era il progetto, perché quella era la mia funzione politica. Oggi queste tavole qua non ci sono perché sono state scartate. Però, come dire, nonostante non siano più parte, non so neanche se esistano ancora o se siano state buttate via, avendo fatto correttamente la mia funzione politica ve ne ho dato atto perché me le ricordo. Non ho invece mai guardato dentro al faldone per verificare che ci fosse quell'allegato, perché avendolo già teoricamente fatto una decina di dipendenti dell'ente e avendo sottoscritto il parere di regolarità tecnica il dirigente, io non me ne sono curata, non per sciatteria ma perché non era un compito mio e io avevo il mio da fare, che già, come dire, era un compito sufficientemente impegnativo. Il pubblico ministero ritiene però che la sentenza di primo grado, come dire, non la soddisfa e pertanto propone appello in particolare facendo riferimento a un passaggio del regolamento del regolamento, niente, non lo trovo, comunque dice: l'iter formativo della proposta di deliberazione accompagnato da controlli di natura tecnica e contabile non esimeva l'assessore dal dovere di verificare la completezza della pratica. Infatti ecco, il regolamento sull'ordinamento dell'ufficio dei servizi dice, impone da un lato ai dirigenti di sottoporre al sindaco e all'assessore nella cui sovrintendenza è ricompreso l'oggetto di provvedimenti appropriati di adozione, e dall'altro che nel caso in cui il sindaco o l'assessore ravvisi l'opportunità di una ulteriore istruttoria informa la giunta e può avvalersi della facoltà di sospendere l'esecuzione di atti di competenza dei dirigenti. Cioè in sostanza il regolamento ovviamente dice: se ti arriva una delibera in giunta che ritieni incompleta o sulla quale non hai fatto una sufficiente istruttoria, la puoi rimandare indietro. Certo che la giunta può non approvare una delibera o chiedere al dirigente un approfondimento, però insomma questo non significa che vabbè, non do commenti. In più, in fondo, cosa dice? Del tutto irrilevante che nel caso de quo gli imputati o terze persone possano avere tratto vantaggio o che il dirigente e la Gottardi abbiano agito con la convinzione di non produrre alcun danno, anche se le indagini svolte depongono per una frettolosa approvazione, cioè dice è irrilevante che non sia successo niente, però le indagini, secondo il PM, depongono per una frettolosa approvazione del progetto incompleto al fine di riconoscere incentivi ai dipendenti pubblici coinvolti nella progettazione, e gli incentivi vengono in parte effettivamente erogati a, non evito il nome, responsabile del procedimento e direttore dei lavori. Quindi dice è irrilevante che non sia successo niente perché loro l'hanno fatto in fretta per dare gli incentivi ai dipendenti pubblici, cioè il movente, perché ovviamente per la commissione di un reato serve una ragione, no? Per distinguere un reato da una come dire, svista. Allora, a questo proposito vi segnalo che la tavola 15 identifica prevede insomma gli incentivi alla progettazione e nel riepilogo della ripartizione dell'incentivo vengono indicate le somme, quindi senza leggere i nomi, io non mi sono, per evitare di violare la privacy essendo in un consesso pubblico, leggo solo il ruolo, poi ripeto sono documenti pubblici a disposizione, sempre in questa tavola 15 protocollata e presente agli atti, al coordinatore unico andavano 442 euro, al responsabile del procedimento 885, al tecnico che sottoscrive il progetto 885 euro e per un totale, vedo qua sotto, di 2508 euro. Quindi questa era la posta in gioco degli incentivi. E il pubblico ministero dice che è stato parzialmente erogato, parzialmente erogato a uno dei tre coinvolti. Allora, faccio un passo indietro, ruolo politico o ruolo tecnico? Abbiamo copiosa dottrina e giurisprudenza, vi leggo solo un passaggio che riguarda l'appalto, dove dopo 4-5 pagine di dissertazione, vi leggo 5 righe, dove si dice, tornando all'appalto, la funzione di indirizzo si esaurisce, quindi l'indirizzo politico si esaurisce con la programmazione delle opere pubbliche, la formazione dell'elenco annuale e l'indicazione delle priorità. Tutto quello che viene dopo e fino al controllo, non del singolo atto di gara, ma dell'andamento del programma complessivamente, appartiene alla fase della gestione, dunque non può che essere di competenza dirigenziale. Cioè, dove sta il ruolo della parte politica? Sta nel prevedere un piano delle opere pubbliche, nel dire quali sono le priorità e nello stabilire l'elenco annuale, cioè nel dire io voglio fare queste opere con questa scansione prioritaria e in questo anno piuttosto che nell'altro. Punto. Tutto il resto è competenza tecnica. Vado al regolamento sull'ordinamento dell'ufficio dei servizi. Vi ricordate che ho letto l'articolo citato dal pubblico ministero per giustificare e sorreggere l'impugnazione della sentenza. Ve ne leggo un altro che è l'articolo 11, il comma 4, che dice le proposte di deliberazione sono predisposte a cura e responsabilità dei responsabili di settore, i quali, secondo le loro competenze, esprimono il parere di regolarità tecnica e contabile sulle deliberazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Questo, diciamo, è il complesso del, diciamo, è una illustrazione, diciamo, più estesa del medesimo regolamento sulla base del quale la sentenza è stata impugnata. Il movente, abbiamo detto che secondo il pubblico ministero è l'erogazione degli incentivi, era il 2008, no? E vi dicevamo che con determina nello stesso mese di gennaio e febbraio gli incentivi sarebbero potuti essere erogati. L'esposto viene presentato nel 2011, quindi a distanza di anni dall'adozione di quell'atto, ma ad oggi nessun incentivo, neanche parziale, è stato erogato. Questo lo dichiara sia il sia il dirigente della Unione Aerogalliera responsabile del personale, sia la responsabile attuale del, dell'ufficio tecnico. Quindi nessun incentivo, neanche parziale, è stato erogato. Va bene, quindi lo ripeto, a seguito di questa delibera non è stato erogato un euro, uno, a nessun titolo. Quindi è in nessuna parte, a parte nell'impugnazione del PM, si cita l'erogazione di somme, quindi viene citata ma non corrisponde a quanto ci dichiarano invece i dirigenti, cioè viene dichiarato che parzialmente è stato erogato al responsabile del procedimento la somma, ma questo a noi non risulta né al soggetto, né all'ufficio personale, né all'ufficio tecnico. Quindi non è stato versato un euro né per l'erogazione degli incentivi, né men che meno per il progetto, che appunto è rimasto fermo. Allora, stiamo parlando però di un documento che come nome, come dire, dà luogo a qualche preoccupazione, perché stiamo parlando, il documento che manca è il piano della sicurezza. Allora, intanto stiamo parlando del piano della sicurezza del cantiere, quindi non parliamo della sicurezza del parco o dei giochi, parliamo del piano della sicurezza del cantiere che avrebbe dovuto realizzare quello spazio, ok? Immaginerete che per realizzare un palazzo di 10 piani servono degli accorgimenti, no, che consentano di non cadere. Il piano della sicurezza di una situazione che deve smantellare una bomba inesplosa ha dei criteri di sicurezza, sicuramente ci sono dei criteri di sicurezza che devono necessariamente essere rispettati anche per un cantiere che realizza un parco, un prato e una siepe, però insomma non c'era. Allora, era necessario questo, intanto cosa sarebbe successo? Significava questo che andando avanti con la gara d'appalto non sarebbe stata curata la sicurezza? No, sarebbe stato, come dire, predisposto a cura della impresa che avrebbe partecipato al bando. Era necessario e obbligatorio in questa fase avere il piano della sicurezza? No, non lo era. Questo non significa che vada bene fare delibere con dei pezzi che mancano, però per dire, avendo avuto fretta si sarebbe potuto anche omettere, perché non era necessario. Non era necessario perché non contiene delle opere edili, fatto salvo un piccolo percorso pedonale. Quindi è un documento obbligatorio, ci dicono i tecnici, nel momento in cui sono previste delle opere edili, ma altrimenti se ci fosse stata un'unica impresa esecutrice, cosa verosimile perché non è un cantiere di tale complessità da necessitare diverse imprese, in caso di un'unica impresa esecutrice ci dicono i tecnici che non è previsto il piano di sicurezza da parte del committente, ma il piano sostitutivo di sicurezza successivamente redatto da parte dell'impresa aggiudicataria. Quindi sicuramente non è corretto fare delibere incomplete, ma volendo quel progetto, quell'allegato poteva non essere necessario. Questo per completezza di informazione. Quindi, altra puntualizzazione, ma ve lo dicevo, ma non finirò mai di dirlo, che non c'è nessun danno, quindi non c'è nessun danno erariale, non è stato dato un soldo a nessuno, non ne sono stati presi, non sono stati neanche commessi degli errori, perlomeno politici. Si tratta di un fatto che, vi dicevo, risale al 2008, siccome sul giornale e sui social network sono comparse anche osservazioni rispetto al codice etico e del partito a cui appartengo, ma anche dell'Unione Renogalliera, faccio presente che le incompatibilità riguardano sì anche dei procedimenti in corso e non definitivi, ma per reati di mafia, associazione a delinquere, sfruttamento della prostituzione e diciamo che il falso ideologico non è contemplato tra questi e diciamo che è leggermente meno impattante. Ecco, reato di mafia, criminalità organizzata, contro la libertà personale, la personalità individuale, delitto per cui si è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, sfruttamento della prostituzione, omicidio colposo derivante dall'inosservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, quindi omicidio, non mancanza di un progetto. Quindi non ci sono delle incompatibilità e si tratta di un vizio formale, sempre per completezza, perché per dare, diciamo, il quadro completo, mi sono tolta la curiosità di andare a verificare nel mandato in cui io ho svolto l'incarico sul mandato di Monesi di assessore ai lavori pubblici, mobilità, ambiente, era, diciamo, il mandato pre-crisi, e sono stati approvati diversi progetti di opere pubbliche e anche realizzate poi, e i progetti, li ho sempre qua nelle libere, sono più o meno dei una sorta, non dico di copia e incolla, ma sono simili una alle altre, quindi prive di contenuti politici, o meglio con scarsi diciamo dettagli politici e, diciamo, una formulazione prettamente tecnica. Ne sono state approvate